Lettura di Ars. Questa volta ci portiamo dentro ad un mondo che è molto, all'apparenza, è molto diverso da quelli che abbiamo frequentato nella mistica. In particolare siamo nel secondo secolo d.C., in ambiente medio platonico, dove Giuliano, detto il Teurgo, propone, che era uno sciamano, voglio dire, e un poeta, ecco, no? Propone, raccoglie questi frammenti, raccoglie questi testi e ce li tramanda. Naturalmente, come sappiamo, forse l'Ars è attenta a tutte quelle tradizioni, a quegli insegnamenti che ci rendano consapevoli della nostra dignità di persone. Un uomo rinunciatario non è un uomo, è semplicemente avvitato in una tristezza esistenziale molto significativa. Allora, per riuscire a trovare quell'altro uomo, quell'uomo archetipo, quell'Adamo Kadmon, quell'uomo primigenio, bisogna passare attraverso testi che ci tramandino qualche lampo, qualche storia, qualche racconto, inserito, innestato nella filosofia perenne, no? Dove Ars cerca di esercitare le sue considerazioni e i suoi studi. Questo testo è un testo che ci porta degli insegnamenti riguardanti il rapporto tra la persona e, diciamo, gli dei intermedi, il sacro, diciamo, drammatizzato in divinità, in forze, direi, no? E però questi insegnamenti arriveranno come dei lampi, saranno, voglio dire, non degli insegnamenti razionali, ma degli insegnamenti che vellicano, che stimolano la intuizione, la capacità di intuire, la capacità di intelligere, no? E allora ecco che ci renderemo conto che questo lampo è quella iero e quella cratofania che è prova della possibilità per eccellenza, che è prova della possibilità per eccellenza, qui adesso, mentre stiamo vivendo, l'eccellenza del sacro. Questo testo è un testo dinamico, non è un testo statico. C'è una rivelazione esterna e una interna. Noi con la intuizione possiamo tentare di avvicinarci alla dimensione del sacro interno, passando per il sacro esterno, essendo che non esiste un sacro esterno e non esiste un sacro interno, come diceva Eckhart, perché se Dio, diceva lui, avesse creato qualcosa al di fuori di se stesso, non sarebbe stato Dio. Dunque, anche esterno e interno sono in realtà delle finzioni. Quello che ci importa è trovare quella situazione in cui l'occhio diventa tutt'uno con la cosa che sta osservando. È un fatto di identità. E le divinità questo propongono, questo raggiunte in forma sciamanica, raggiunte in forma medianica, o raggiunte in forma magico-evocativa, che è ancora una cosa diversa, quello che queste divinità ci hanno lasciato. E queste letture, perciò, questa lettura in particolare, come il Tao Te Ching, ha una potenza che va a scuotere il nostro interno, perché questa forma degli dei è relativa a noi. Noi abbiamo questi dei interni. Il sacro che vediamo fuori e il sacro che portiamo dentro sono la stessa cosa. E arriviamo al concetto perciò di teurgia, cioè riti e pratica per evocare questi dei. Letteralmente è agire come un dio, farsi simile agli dei. Cosa vuol dire? Vuol dire entrare in consonanza con delle intelligenze che appartengono a noi e simultaneamente sono fuori di noi, essendo che il fuori di noi è dentro di noi, ed essendo che il dentro di noi è fuori di noi. E iniziamo la lettura di questi frammenti, dove questa traduzione, che è una traduzione geniale, che è una traduzione che non è letterale, non è solo letterale, è rigorosissima traduzione, però mi piace dirlo. È una traduzione che lascia vedere la vita, non è una traduzione da letterato o da impalcato o da semidefunto. E allora ecco la prima frase, il primo frammento. C'è un intuibile che devi cogliere con il fiore dell'intuire perché se inclini verso di esso il tuo intuire e lo concepisci come se intuissi qualcosa di determinato, non lo coglierai, non lo coglierai. Quindi c'è un intuibile che devi conoscere con il fiore dell'intelletto, perché se credi di poterlo capire con la tua intuizione banale, storica, non lo coglierai. E questo, il potere di una forza irradiante. Sentite che meraviglia. Il potere di una forza irradiante che abbaglia per fendenti intuitivi. Qui c'è tutto. Una forza irradiante che abbaglia per fendenti intuitivi, non si deve coglierlo con veemenza, quell'intuibile, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misura, fuorché quell'intuibile. E non devi intuirlo con intensità, ma recando il puro sguardo della tua anima distolto, tendere verso l'intuibile. Tendere verso l'intuibile, per intenderlo, tendere verso l'intuibile, un vuoto intuire che al di fuori dell'intuire esso dimora. Dunque questo intuire che tu intuirai col fiore dell'intelletto, devi intuirlo con qualcosa che è il fiore del tuo intelletto, il fiore dell'intuire. Questo intuibile che va colto con che cosa? Con un vuoto intuire. È l'ablatio sui, è la preparazione del satori, tra l'altro. Frammento 2. Completamente rivestito del colmo di una luce risonante, armato anima e mente di una forza come spada tricuspide, getta nel cuore il simbolo della molteplicità come un grido di guerra. Non ti aggirare per canali di fuoco disperdendoti, non ti aggirare per canali di fuoco disperdendoti, ma concentrandoti. Che cos'è il tiglè? È il punto centrale del dorje. È il momento nel quale in questo vortice tu ti concentri al centro, concentri al centro, bella, eh? Tu hai questa reductio ad unum, tu ti porti verso questo centro, che è dovunque. La curiosità del centro è che non esiste una topografia del centro. Il centro è un'esperienza interna, un'esperienza di assoluta poesia. E dice poi questa frase qui, dice, perché dal principio paterno nulla di incompiuto procede. Ciò che ti sta dicendo, in parole povere, che la tua intuizione volta al divino, al principio paterno, meglio ancora, si troverà a avere confatti, avere contatto con nulla di incompiuto, cioè in realtà con una totalità, ed è la conoscenza della totalità. Potremmo dire che è la conoscenza dello Spirito Santo nella tradizione cristiana. Poi una frase importante, il padre non suscita paura, infonde persuasione. Cito il Viveka Chudamani, cito le Upanishad, il padre non suscita paura, infonde persuasione. Se tu hai paura entrando in queste cose è perché hai portato ancora delle scorie. È una dimensione dove non c'è la paura, non perché tu sei chissà quale drago muscoluto, ma semplicemente perché non fai attrito, entri con amore. Entri con disponibilità intellettuale, entri con poesia in senso greco. Perciò che intuisce, nutrimento è l'oggetto dell'intuire. E poi arriviamo a questa qua. Magnifica. Il 32, fantastico. E già. Occhio, eh. Operante. Elargisce il fuoco che dona vita e colma il grembo fecondo di Ecate. Ecate, tra l'altro. sui vincoli riversa forza del fuoco vivificante, potentissimo. Questa divinità che è operante, questa forza che è operante, che elagisce il fuoco che dona vita, è un'azione che ha a che fare con la fiamma interna, potremmo dire col tummo, col tapas, col tepor. E però non bastano, perché questi sono la piccola fiamma sulla quale poi si innesta la fiamma grande. E dice questo, dice: colma il grembo fecondo di Ecate, che è l'anima mundi. Sui vincoli riversa forza di fuoco vivificante, potentissimo. È un fuoco liberante, un fuoco che brucia, e tra l'altro scopriremo che è un fuoco senza esche. E poi dopo dice: di là scaturisce la materia cangiante, ecco ti Ecate, di là sum, pensate un po', no? Nigra sum set formosa, cesema. Di là scaturisce la materia cangiante, di là, precipitando, il fulmine estenua il fiore del suo fuoco, gettandosi nella cavità dei mondi, perché è di là che tutte le cose cominciano a inclinare verso il basso. Stupendi, rileggo, magnifica. Di là scaturisce la materia cangiante, di là, precipitando, il fulmine estenua il fiore del suo fuoco, è il lampo della bellezza e dell'amore, gettandosi nelle cavità dei mondi, nelle grotte dei mondi, dove i mondi esistono, esistono nel loro silenzio specifico, nella loro potenza specifica, perché è di là che tutte le cose cominciano a inclinare i raggi verso il basso. Stupendi, è di là, da questo luogo di centro, da questo fuoco, che nasce lo stupor, che nasce la bellezza. Fuoco, emanazione di fuoco, ministero di fuoco. E di nuovo, che cosa abbiamo? Abbiamo ancora una volta quella attenzione al fuoco interno, che è conoscenza, che è pace. Non è un fuoco violento, tutt'altro. E dice di là, dice ancora questa: dal fianco destro, dove le cartilagini si infossano sotto lo sterno, eccoti una visione che ha proprio a che fare col nostro corpo, dal fianco destro, dove le cartilagini si infossano sotto lo sterno, gorgogliando zampilla abbondante il fuoco dell'anima primordiale, Ecate, anima mundi, intimamente animando luce, fuoco, etere, mondi. Eccola, la natura persuade a credere che i demoni siano puri e le escrescenze della materia malvagia utili e preziose. Nel corpo sermentico c'è una cosa simile, in molte tradizioni c'è una cosa simile. Cioè, attenzione, la natura ti tira il pacco, la natura ha un'azione da sabbia mobile e ti fa credere appunto che i demoni siano puri, cioè che le forze, come diceva Magig, no? Ma Ziglab diceva: i demoni nascono dall'orgoglio e dal senso di sé. È la stessa cosa. La natura ti persuade a credere che i demoni, che questo senso di sé sia puro, e che le escrescenze della materia malvagia utili e preziose. Non è naturalmente così. La natura è la natura che vuole che tu sia schiavo. È il corpo, è il sonno, direi la parola giusta, è l'oblio e il sonno. L'oblio e il sonno vuole il senso di te, illudendoti che il tuo, a volte che certi tuoi dei interni siano superi, mentre magari sono dei modi furbi per tirarti nel sonno, nell'oblio. Non guardare alla natura, dice poi, il suo nome è segnato dalla fatalità. Cioè, non metterti insomma nel mondo che è divenente, nel mondo che vuole l'oblio perché vuole che tu sia ribandito. Tu sei un servo felice. Sei addormentato, la natura ti fa dormire. E dice questo, dice, e non alimentare ciò che è in balia della fatalità. Non porre mente, aggiunge quest'altro frammento, non porre mente ai confini infiniti della terra, non nasce in essa l'albero della verità, e non calcolare la misura del sole a furia di tavole, per eterno volere del Padre, esso si volge, non per te. Lascia perdere il ronzio della luna. È per opera della necessità che corre sempre. La processione degli astri non è stata generata per te. L'ampia palmatura delle ali degli uccelli nel cielo non è mai veritiera. E non lo sono le sezioni di vittime e di intestini. Insomma, sta facendo strame di tutto quello che è ritualismo. Tutti questi non sono che giochi e fondamenti di una frode venale. Fuggili se vuoi dischiuderti le porte del giardino sacro della pietà, dove virtù, sapienza, ordine armonico, dove virtù, sapienza e ordine armonico, la tua pacificazione, la tua assenza, questi si riuniscono. Il mondo paterno, il nous paterno, inseminò simboli attraverso il cosmo, lui che intuisce gli intuibili. Quelli che son detti bellezze ineffabili. Ma il nous paterno, l'intelligenza, non coglie il volere dell'anima finché essa non sia uscita dall'oblio. Ma l'intelligenza paterna, ma lo spirito, non accoglie il volere dell'anima finché essa non sia uscita dall'oblio e non abbia pronunciato una parola, ricordando il puro simbolo paterno. Qui ci sarebbe una parola da pensare che magari potrebbe essere il logos. Pronunciando il logos, tu pronunci quella parola che è la potenza di tutto, che è la musica di tutto. A questo punto, pronunciando il logos, essendo il logos, ecco che, pronunciando questo, uscendo dall'oblio, ricorderai il puro simbolo paterno. Ricordare, ricordiamo, ricordare è meminisse. Il rammentare e ridare mente, il ricordare e ridare cuore. Qui si parla di ricordare, si parla dell'azione del fuoco interno. Cerca anche il condotto dell'anima, donde discese in un certo ordine, lavorando a salario per il corpo. E cerca ancora come innalzarla al suo rango nuovamente, alla parola sacra. Congiungendo l'azione, congiungendo poesia. Affrettati, è necessario verso la luce e i raggi del Padre. Di là ti fu inviata l'anima, rivestita di intenso intuire. Oh, ciò, questa è buona. Cioè, le altre non è che fossero schifezze. Allora, senti che bella. Affrettati, ingiunge, affrettati, necessario, affrettati verso la luce e i raggi del Padre. Di là ti fu inviata l'anima, rivestita di intenso intuire. Ocio è il ponte, Cimbat. Intenso intuire è quella cosa che tu porti, che, di cui è rivestito il Dio, intenso, che è il veicolo di conoscenza, l'intuire, portarsi dentro e poi vedremo un lampo, un arcobaleno, una fiamma, un fulmine, soprattutto direi. Perché le cose divine non sono accessibili ai mortali che intuiscono secondo il corpo, ma a quanti si affrettano verso l'alto ignudi. Sali in montagna, non ti porti appresso la macchina, possibilmente parcheggi sotto. Tanto per fare un esempio che, insomma, che sia intelligente, che non è vero. Non affrettarti verso il mondo che odia la luce. Impeto di materia, dove ci sono stragi e sconvolgimenti e scaturigini di soffi infetti e morbi che disseccano e putrefazioni e cose che colano via. Chi voglia amare il nous paterno, da questo deve fuggire. E non inclinare verso il basso verso il mondo della luce nera. Gli sta sotto un abisso, perpetuamente amorfo, senza contorni, avvolto nelle tenebre, sordido, che si compiace di simulacri, privo di luce noetica e rotante in eterno, rovinosa, mutila, tortuosa profondità, che sempre si sposa con forme corporee senza apparenze, inerti, senza respiro. Direi che l'ha abbastanza detta chiara, no? Scegliete ormai il Signore. Il mortale non può contenere il Dio. Scegliete il Signore. Il mortale non può contenere il Dio. Abbiamo avuto una lettura di una grande emozione, anche se vuole, no? Di una grande forza, di un grande potere catartico. Capire che l'uomo è consonante con l'universo, capire che ogni cosa esterna a lui la porta dentro, in corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo, capire che evocazione di forze e evocazione di se stessi è la stessa cosa, capire che amore e poesia, libertà, dignità, è essenziale. Non salirai verso queste porte, verso questo posto, se sei carico di pesi, di basti, di rinuncia, di abitudine, di... dove hai perso lo slancio, dove hai perso quella cosa magnifica che è l'entusiasmo. Non a caso entusiasmo in greco vuol dire avere un Dio dentro, avere un fuoco dentro. L'entusiasmo è proprio la prova di questi oracoli caldaica, di questi oracoli dei Caldei, di Giuliano Interurba. L'entusiasmo è avere il fuoco dentro, questo fuoco che è consustanziale alle cose e permette il fiore dell'intuizione, il fiore dell'intelletto, permette il lampo, permette la bellezza, permette l'amore, permette quello che una volta che lo incontri necessariamente ti tramuta in se stesso, necessariamente per gradi o un po' di colpo, chi lo sa. Comunque di sicuro la tua vita, quando tocchi questo tema, quando tocchi questo clima, quando tocchi questa meraviglia, non può che essere di entusiasmo, non può che essere di libertà, non può che essere d'amore. Amore, volontà, spirito, sono la stessa cosa. Chi vuole, ama. E lo spirito vuole e ama. E quindi ecco quello che ci dice Giuliano Interurba. Attivati verso quella dignitas, quelle divinità, quelle forze che dentro di te porti, che hai messo fuori per poterle vedere, nelle quali i tuoi occhi e la realtà diventeranno un unico. Ok, state bene, vi saluto.